Prossimo abbiamo un'altra notizia interessante questa. Occhi della guerra. La Russia schiera le truppe nel Golan, garantirà la pace fra Israele e Siria.
Caspita, questa è uscita questa settimana, questa qui. Avete capito questa notizia? I fratelli, i fratelli che capiscono le profezie gli dovrebbero prestare attenzione a questo.
Io capisco un poco poco, quindi puoi spiegare.
Cioè,
ho capito che c'è qualcosa di grande che sta succedendo.
Molto, molto, molto grande, molto grande. Cioè, per chi capisce le profezie, cioè fino a ieri, cioè chi è che aveva il predominio del Medio Oriente?
L'America.
Gli Stati Uniti, sì.
E la Russia era molto lontana, lontanissima.
Mm-hmm, sì.
Adesso è arrivata la Russia al confine con Israele. Non ti suona di Armageddon?
Sì, è arrivato anche come grande salvatore.
Sì, come l'anticristo arriverà. Cosa dice? Garantirà cosa?
La pace.
La pace. Come sorgerà l'anticristo?
Promettendo pace.
Promettendo pace. Infatti qui c'è una foto, l'ha messo sulla radio questa, no?
Sì.
Quindi
sì,
c'è una foto sulla radio che Angela ha messo. Cosa dice la foto? Vuoi leggere?
La Russia schiera le truppe nel Golan.
Gli accordi fra Putin, Trump e Netanyahu.
Gli accordi fra Putin, Trump e Netanyahu prevedono che la polizia militare russa pattuglierà il confine fra Siria e Israele insieme alle forze ONU.
Forze ONU non contano niente. Qui,
ma sono stati lì da sempre?
Ma sì, ma sono lì fantoccio.
Ah.
Infatti sono lì a proteggerli. La Russia sta proteggendo l'ONU. Ah. L'ONU. E l'ONU cosa che sia? E l'ONU non sono nessuno, l'ONU. Cioè, o è l'America o è la Russia. Mettiamoci anche la Cina. Al momento ancora l'Europa non si è unita in uno stato anticristo, quindi è ancora secondario. Ma le potenze sono l'America numero uno, la Russia numero due, adesso si sta un pochettino la Cina, ma è molto indietro che politicamente è un po' le prime armi la Cina. Prima di arrivare a livelli anticristo dell'America e della Russia deve ancora imparare qualcosa. E va bene, la Russia schiera truppe sul Golan a ridosso di Israele, grazie signore. Cos'è scritto? Beh, seguiteci questo sabato su Radio Blast.
Quello non devi leggere.
I fratelli che ci seguono l'hanno fatto.
Sì.
Qui vediamo un autoblindo da guerra russo che va in giro lì nella zona della Siria, tutta bombardata la Siria, perché case diroccate.
Sì.
E vedi un mucchio di soldati arrampicati su questo grande autoblindo armato russo che va in giro a pattugliare appunto. E beh, abbiamo visto in Crimea, i soldati russi sono entrati e nessuno ha fiatato. Ti ricordi in Crimea?
Sì.
Non è che... Cioè in Siria arrivano i ribelli anti-Assad, i ribelli pro-Assad, i ribelli pro quello che ti pare, e subito spuntano una contromossa, gli americani bombardano, questo qua. Ma quando la Russia è entrata in Crimea, cosa ha fatto l'Europa? Niente. Cosa ha fatto l'America?
Niente.
Niente. L'Inghilterra? Niente.
No, solo lamenti.
Perché? Perché è la Russia. La Russia ha dimostrato nella Seconda Guerra Mondiale, quando Hitler pensava che fosse una passeggiata in Russia, va bene? Hitler ha visto che quando i russi hanno invaso la Finlandia quasi perdevano. Perché i finlandesi lottavano fino alla morte per difendere la patria, i finlandesi. I russi erano demotivati, come gli americani nel Vietnam, che ci facciamo qua? Era una guerra di invasione, non gli interessava niente i russi. Ma quando Hitler ha invaso la Russia, e Hitler dice, oh, se i russi combattono così, le nostre gloriose armate naziste in 448 li fanno polpette questi russi montanari. Aspetta, quando sono entrati in Russia, caro mio, la musica è cambiata. I russi sono diventati belve, sono diventati tigri, l'abbiamo visto in Stalingrado. A Stalingrado Hitler ha perso la campagna in Russia. Invece di attaccare Mosca, ha attaccato Stalingrado, sbagliato. Cioè Hitler non era molto intelligente, ha sbagliato. E comunque, ecco qui che abbiamo le armate russe a ridosso del Golan. Il Golan, sai cos'è il Golan, Angie?
No.
Il Golan sono quella zona sud della Siria che Israele, quando ha fatto la guerra contro la Siria, Israele le ha conquistate.
Ah.
Ora, il Golan è un po' come il Monte Bianco tra l'Italia e la... un po' come le Alpi. Un po' come le Alpi che proteggono l'Italia dall'Austria, Germania, Belgio e Francia, Spagna. Okay. Mm-hmm. Capito? Era un po'... l'impero romano è arrivato fino alle Alpi, il, diciamo, il, la zona di Roma. Poi naturalmente c'era colonie come la Francia, eccetera. Quindi le Alpi non proteggevano l'Italia. Infatti Annibale ha perso un terzo dell'esercito a attraversare le Alpi. Quindi le Alpi erano una barriera naturale di difesa naturale per i romani. Il Golan sono così. Il Golan sono delle alture tra Israele e la Siria, che chi controlla queste, queste montagne controlla, diciamo, quasi tutto. Perché da, dalle alture del Golan possono sparare direttamente a Damasco.
Oh.
I carri armati dal Golan possono arrivare a Damasco, i carri armati con, possono sparare. Quindi chi controlla il Golan? Infatti quando gli israeliani conquistarono il Golan, la Siria si è calmata di colpo. Capito?
Mm-hmm, mm-hmm.
E allora adesso praticamente questo appartiene a Israele, Golan, zone mm-hmm. occupate che tutti vogliono che li ridia indietro. Israele mm-hmm. dice col fischio che te li ridia indietro. Sono stata attaccata un sacco di volte, permetti che adesso io mi prendo i punti chiave per difendermi. Giustissimo, Israele c'ha politicamente e militarmente ragione, l'ha conquistato mm-hmm. con le armi, è suo per quanto, quanto mi riguarda me. Però arriva la Russia e questo... va inteso, questo bisogna leggerlo in chiave dell'Anticristo che conquisterà il Medio Oriente, conquisterà Gerusalemme, conquisterà Israele e scenderà dal Golan. Cosa c'è ai piedi del Golan, Angie?
Non lo so.
Un posto che si chiama?
Non lo so.
Armageddon.
Ah sì?
Armageddon è ai piedi del Golan dalla wow. parte ebraica, dalla parte israeliana.
Grazie.
Se tu guardi sulla cartina, capito? C'è un passaggio, il Golan sono dei monti alti che non si possono passare, però c'è un piccolo passaggio e si chiama il passaggio di Megiddo. Megiddo è la città che controlla, che controllava, è stata distrutta 27 volte questa città. Infatti Megiddo è una collina di 300 metri, capito? E quella città controllava, faceva pagare il pedaggio, e come il... quando vai all'autostrada che paghi il pedaggio, così, quelle, le carovane che passavano, quello è il corridoio che unisce l'Asia al Medio Oriente e l'Africa. Africa e Asia sono collegati da questo, questo passaggio. Pensa un po' che posizione strategica che Dio ha dato a Israele. Va bene? Ora Megiddo è la città, ogni volta che cambiava governo distruggevano Megiddo, e Megiddo adesso è un... è una collina di 300 metri in una valle. Perché 300 metri? Perché è stata distrutta 27 volte, ogni distruzione ha aumentato la collina, siamo arrivati a 300 metri. Mm-hmm. Sono tutte macerie, sono 27 ricostruzioni abbattute, adesso è tutto abbattuto di nuovo.
Sì,
capito? Quindi questo è Megiddo, mm-hmm. Ai piedi del... vedi quanto è importante questo Golan. Mm. Va bene, allora, dove eravamo? Abbiamo spiegato, vabbè, sono arrivati i russi, e poi la Russia adesso si presenta come garante di pace. Quindi in base alla Bibbia i soldati russi saranno certamente le truppe speciali di chi?
Dell'Anticristo.
L'Anticristo, affinché lui, quando l'Anticristo si impadronirà di Gerusalemme, quale truppe userà? Forse dell'ONU, ma sicuramente quelle della Russia. Va bene? Abbiamo studiato a Daniele le cinque guerre dell'Anticristo, a Daniele 11, sì. Ci sono due guerre nei primi tre anni e mezzo. La seconda guerra, l'Europa volta a Gabbana, si unisce all'Anticristo. Quindi l'Anticristo userà e la Russia e l'Europa e credo anche la Cina. Con questi tre pezzi grossi l'ONU non conterà più niente, perché e l'America non fa niente. Allora attenzione, i russi arrivano sul... nella parte nordica del Golan, dalla parte siriana, per virgolette portare la pace, proteggere Israele. Mm-hmm. E che protegge Israele? Che le profezie dicono che la invaderanno. Quindi questa è una mossa grandissima, questa qui, bene?
Quindi all'inizio viene promettendo la pace, però poi, dopo che rompe il patto di 7 anni, vuole invadere Israele.
Guarda, non esiste un politico al mondo alla maniera che la maniera umana, che quando promette la pace, capisci? Devi tradurre cosa vuol dire la pace per loro. Vuol dire guadagnare tempo per imbrogliarti. Va bene? trattato di pace Molotov-Ribbentrop tra Russia e nazisti. Con una mano Hitler l'ha firmato, con l'altra ordinava l'attacco contro la Russia, solo per guadagnare tempo. In base alla Bibbia, questi stessi russi prenderanno controllo di Gerusalemme, Daniele 11:31. Lo vuoi leggere?
Ok.
Ok, vai, ce l'hai lì?
Sì.
Vai.
Daniele 11:31. Per suo ordine delle truppe...
Chi è lui? Suo di chi?
Anticristo.
Vai, Anticristo.
Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Va bene, che secondo me, secondo quello che ho capito io, mia interpretazione, ok, questa abominazione è la stessa immagine della bestia di Apocalisse 13, che che secondo me è una specie di computer e non sono solo a pensarlo, e da lì proverà il marchio della bestia. Va bene? Va bene, allora, ferma sacrificio continuo, cioè cos'è? Sacrificio giornaliero degli animali che avverrà nel Tempio, giusto?
Sì.
E dov'è il Tempio?
Ancora
deve
non c'è.
Essere costruito.
Ancora non c'è il Tempio, va bene? Però ci sarà presto, come lo sappiamo?
Perché
è scritto
nella Bibbia.
Nel nostro Corriere, non Corriere della Sera.
Corriere del futuro.
Il Corriere, esatto, il Corriere del domani.
Amen.
C'è il Corriere del mattino, del pomeriggio, della sera, del mezzanotte, del 3 del mattino, e poi c'è il Corriere del domani.
Amen.
Capito? Tu quando leggi il giornale, tu dici notizie, in realtà è una cretinata. In nessun giornale c'ha notizie, c'ha nuove notizie. Le cose vecchie, putrefatte di ieri. Va bene? In realtà l'unico giornale di buone notizie, di nuove notizie, è la Bibbia.
Amen.
Lì ti dice cosa succede domani.
Amen.
Sì.
Allora, quindi la Russia arrivando a ridosso di Israele, e questa i giornali hanno presentato come una sciocchezza. Io quando l'ho letto sono rizzato i capelli. Guarda qui, ci siamo. Questo è Magog.
Grazie a Gesù.
Quindi tutto il secondo copione. Chi guarda la situazione con gli occhi della profezia sa a cosa eventualmente la presenza delle truppe russe porterà.
Sì.
Va bene,
sì,
abbiamo visto.
Sì.
L'Anticristo le userà, siccome litigheranno islamici, palestinesi, iraniani, turchi e Israele, diranno non ci piace che tu fai il sacrificio continuo, tu la televisione sempre qui a riprendere te, dovrebbe riprendere me invece, eccetera, il mio Corano non ci piace, voi avete imbrogliato, bla bla. Ho detto guarda, qui c'è il contratto, è scritto no, liti contro liti, terrorismo, bombe.
Ah,
allora l'Anticristo dice wey, adesso tra due litiganti, terzo gode, tra due litiganti vengo io a portare, virgolette, la
pace.
Allora cosa fa Daniele 11:31? Ferma sacrificio continuo e depone
l'abominazione,
che secondo me è un computer che diciamo deciderà equamente, virgolette, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato nel mondo. Un computer non può sbagliare, virgolette.
Sì.
E allora poi dirà io sono Dio, si siederanno al tempio di Dio, secondo il Tessalonicesi 2. Quindi l'Anticristo si impossessa del tempio in Gerusalemme, depone l'abominazione e provoca la tribolazione con tutte le terribili guerre che seguiranno, anche quelle che la Bibbia mostra saranno guerre atomiche. Nella Bibbia ci sono minimo due guerre atomiche, come minimo, e forse di più. Una la vediamo in Apocalisse 9:18, che muoiono 2,5 miliardi. L'altra la vediamo Apocalisse 17, che è la distruzione di l'America, Babilonia.
Babilonia, sì.
Va bene. Quindi l'arrivo di queste truppe russe in Siria è un anticipo di questo quadro bellico, cioè sulla scacchiera del tempo della fine. Va bene, questa è una mossa importantissima. La Russia
mette piede.
Sì. Quando la Russia mette piede, non è facile farglielo spostare. Ha voglia Trump, eccetera, gridare, strillare. La Russia non si, la Russia sa che è la seconda potenza nucleare del mondo. L'America è più avanti, portaerei, televisioni, McDonald's e hamburger, loro sono più avanti su quello. Walt Disney e Disneyland, loro sono avanti. capito? Anche più che altro a chiacchiere, perché gli americani non sono grandi combattenti, eh? Loro devono combattere con la Coca-Cola, l'aria condizionata e la carro armato, se no, capito? E non si spostano. Quindi la Russia si presenta ora, e sempre più si presenterà, come garante di pace, perché è nel nome della pace che l'anticristo sorge e prende potere e invade le nazioni, e alla fine conquisterà tutto il mondo.
Allora, questo fa Putin un possibile anticristo?
Come?
Questo fa Putin ad essere un possibile anticristo?
Ma lui è sempre stato anticristo.
Sì, però l'anticristo
è
della Bibbia,
non
diciamo.
Non è lo anticristo, però è sempre stato anticristo. Non lasciarti che ci sono italiani che dicono Putin è cristiano. Putin non è cristiano. Putin lui è cristiano ortodosso, come Mussolini era cattolico. Cioè, questa è gente che fa il suo interesse. Va bene.
Ma tu non credi che lui sarà l'anticristo del tempo della fine?
Assolutamente no.
E perché?
Perché Daniele 11, le profezie danno un quadro dell'anticristo, dicono, Daniele 11 dice, l'anticristo sorgerà, che è chiamato re del nord, sorgerà con un piccolo popolo e diventerà potente. Quindi non può essere un Macron, un Putin. Sai, tu vai in giro in internet e cioè, devi mettere su mano i capelli. Anticristo è il principe inglese.
Sì.
L'anticristo è
Obama.
Erdogan, l'anticristo è la tua nonna. No. No, l'anticristo è quello che le profezie dicono, sorgerà con un piccolo popolo. Cosa vuol dire? Com'è che è sorto Obama, Tony Blair e Macron e Renzi? Sono sorti dal nulla,
dal nulla, sì.
Il diavolo ha fatto abracadabra e sono sorti. Cioè, il diavolo li tiene nascosti, per questo che Hillary Clinton è uno dei motivi che ha perso, perché ormai era italiano, in dialetto si dice sputanata, si dice.
Oh.
In inglese si può dire burned out, cioè lei ha fatto di cotte, di crude, ha fatto un casotto in Libia, sono morti il suo ambasciatore Stevens, eccetera, eccetera, per colpa sua, si è presa anche le colpe a lei, e poi voleva essere presidente degli Stati Uniti. Insomma, l'anticristo nessuno lo sa chi è, non fatevi imbrogliare, abbiamo scoperto l'anticristo nascosto in cantina di quello, no. L'anticristo è uno che il diavolo tiene ben nascosto. Potrebbe per esempio essere un musulmano, potrebbe essere un turco, potrebbe essere un iraniano. Cioè, in Ezechiele 38 lo chiama il principe sovrano di Meshech e Tubal, e viene da Magog.
Allora, come può essere un iraniano?
Beh, potrebbe essere nato là, per esempio.
In Iran?
Perché sì, perché gli islamici lo seguiranno. Iran, Turchia, può essere un islamico. In Ezechiele 38 viene chiamato il principe sovrano di Meshech e Tubal. Meshech e Tubal è una zona geografica, tu guardi sulle cartine, che è a nord della Turchia, a sud della Russia. Quindi è una zona, c'è la Georgia, che sono cristiani più o meno, tanti, però c'è anche la Cecenia. E c'è l'Armenia lì, sono zone cristiane musulmane. Quindi la mia impressione, però posso anche sbagliarmi, e devo dire, perché se poi mi chiamano falso profeta, non posso mica dare un'opinione io, se devo specificare opinione, per cortesia, opinione. Quindi vedete appunti, amati critici. Allora, secondo me questo potrebbe essere nato islamico, va bene, cresciuto nella mentalità cristiana, così prende anche quelli, capito? Potrebbe per esempio sorgere da Meshech e Tubal, principe sovrano di Meshech e Tubal, quindi può essere un pezzo grosso a Meshech e Tubal, che sarebbe la zona dove c'è la Georgia, la Cecenia, l'Armenia, nord della Turchia, sud della Russia. Quindi sarebbe Magog in quel senso lì, che quello lì era impero sovietico.
Ah.
Mi segui?
Ah, ok. Hai detto sempre che l'anticristo viene da Magog, cioè dalla Russia,
sì.
Quindi noi pensiamo alla Russia di oggi. Però può essere anche i territori vecchi che appartenevano alla Russia.
Può essere, sì, può essere una cosa così.
Sì, perché abbiamo studiato spesso se viene dalla Georgia, se può essere Kadyrov o da altri paesi musulmani, che ci sono tanti che sembrano anticristi musulmani. E anche abbiamo parlato di Astana, la città che potrebbe essere, diciamo, la base dell'anticristo e così via. Quindi sì, ci sono tante possibilità.
Sì, guarda, se tu guardi la cartina geografica a nord della Turchia, a sud della Russia, e vedi, c'è la Georgia, nord della Turchia, poi nord est della Turchia c'è l'Armenia, e fianco a est dell'Armenia c'è l'Azerbaigian, dove in questi giorni ci sono manifestazioni in Puglia contro il gasdotto che chiamano il TAP. E poi c'è l'Armenia, Azerbaigian e Georgia. Quindi questo qui sarebbe la zona che nelle antiche cartine geografiche bibliche si chiamava Meshek e Tubal. Questa è l'ex zona sovietica.
Ah, ok.
Quindi Magog.
Ma quelli che dicono che l'Anticristo verrà dalla Turchia potrebbero avere ragione allora?
Sì, però nessuno lo sa, è presto per dire se verrà dalla Turchia, se verrà dall'Iran, perché adesso in internet c'è un sacco di virgolette profeti che dicono Erdogan è l'anticristo, Turchia è Magog. La Turchia non è Magog.
È stata territorio Magog prima?
La Turchia mai.
Mai. Ah, okay. Mai.
Solamente che nelle antiche cartine, vecchie cartine, in Turchia c'è scritto anche Magog, ma questo è perché Magog, un discendente di Noè, va bene, sono scesi quando Noè è sceso dall'arca con i tre figli, e allora ogni figlio ha dato nome a una zona, quindi Gomer, Magog e così via, e sono tutti in Turchia. In Turchia li trovi tutti perché lì è approdata l'arca di Noè.
Erano tutti lì.
Però ogni volta che leggi Magog in Turchia trovi anche tutti gli altri.
Sì.
C'è Gomer, c'è Shem, c'è Meshek, c'è chi altro, Jafet, sono tutti lì,
che poi sono sparsi,
poi ci sono sparpagliati. Jafet è un biondo perché è andato a nord e quindi i biondi sono a nord. Poi c'è Ham, Ham, che vuol dire nero, quindi e lì sono venuti i neri dall'Africa, da Ham, che vuol dire nero.
E
poi c'è Shem, da cui è venuto Israele e gli asiatici.
Come mai Noè ha avuto un figlio biondo, uno nero, uno così?
E beh, i biondi da chi sono arrivati allora, scusa?
Non lo so.
Tutte le cartine geografiche, tutte, mostrano che Jafet è andato in Europa, quindi non c'è dubbio. Gli europei sono biondi, specialmente al nord, e quindi è logico che deve essere biondo. Poi se non era biondo, se era rosso, sono affari suoi. Non è che cambia molto ai valori delle profezie, ok? Sì. Cioè, si vede che perché ci sono i mori di capelli e i biondi? Si vede che era Eva doveva essere una bionda e Adamo un moro. Può essere anche viceversa. Però senti, questi dettagli possono andare avanti.
Ups.
Vedremo nel cielo.
Perché Eva era bionda.
No, lei o Adamo, uno dei due, insomma.
Wow.
Io Eva l'immagino con mia moglie, insomma, tipo già.
Ok, nel cielo lo vedremo.
Nel cielo lo vedremo. Tanto Adamo ed Eva sono là, sono in cielo quei monelli.
Si sono pentiti. Sì.
E Genesi 4 dice si sono pentiti. Cioè perlomeno non dà proprio i loro nomi, però insomma si capisce.
Sì, grazie.
Quindi allora, con conclusione, qui siamo arrivati di chiudere questo punto. Quindi la Russia si presenta e si presenterà sempre di più garante di pace, va bene?
Sì.
E poi cosa succede? La Russia sarà lo zoccolo duro, le armate russe saranno la base numero uno dell'anticristo, Magog. E poi guarda caso la Russia è proprio la nazione più potente al mondo dopo l'America, siccome l'America sappiamo sarà distrutta, la Babilonia, Apocalisse 17, e quindi la prossima grande potenza, quello è il corno, l'undicesimo corno, va bene, di Daniele 7, che prende potere sulle dieci corna, 10 nazioni europee. Quindi, in conclusione, guarda, il cristianesimo nello spirito e Israele a livello militare sono i soli due baluardi che rimangono e che bloccano il diavolo e il suo anticristo dalla conquista mondiale. Il cristianesimo lo ferma ideologicamente e Israele geograficamente, capito? Perché sennò l'anticristo avrebbe già preso il Medio Oriente e l'Africa e il mondo. Cioè Israele è un piccolo sassolino nell'ingranaggio. Blocca tutto il Medio Oriente che cade sotto il potere islamico. Per questo che l'America difende Israele, non solo perché è innamorata della Torah e del Vecchio Testamento, ma innanzitutto sono innamorati della posizione geografica. Se cade Israele, l'Iran, la Turchia, lo Yemen e tutti gli altri fanatici prendono tutto il Medio Oriente. Se tu guardi la cartina, okay, dice paesi islamici e Israele devi scrivere, vedi, ci sono cartine che vedi Israele è grande come la capocchia di uno spillo, grande come, che so io, una moneta da 5 lire, non ci sono più. E gli islamici, oh ragazzi, è dal Marocco, che sarebbe a sud della Spagna, Marocco, fino all'Indonesia, oh, mezzo pianeta, gli islamici, 1.6 miliardi contro 7 milioncini scarsi di ebrei, possono fare niente. Hanno fatto 9 guerre, Israele è lì che nuota in piscina, con la benedizione di Mosè e anche di Gesù e di Dio. E quelli là non c'erano neanche l'acqua da bere. Paesi islamici in tutto il mondo, tranne quelli che hanno trovato per caso il petrolio, come Venezuela, Messico, eccetera, tranne i paesi petroliferi, l'Arabia Saudita, sono tutti terzo mondo. Se hanno bisogno di Kalashnikov lo devono importare dalla Russia, se gli sia un computer lo devono prendere dall'America, adesso i cinesi li copiano abbastanza bene, se vogliono un cellulare lo devono prendere un modello europeo, quello che è sul coreano, e così via. E gli islamici, perché gli islamici? Perché gli islamici sono handicappati al 50%, perché? Perché perdono l'intelletto, l'arguzia, l'astuzia femminile. Non ci sono scienziate femmine. Perché? Perché settimana scorsa un articolo che buttavano l'acido in faccia alle studentesse di liceo in Afghanistan perché imparavano a leggere e scrivere. Il liceo elementare, non mi ricordo l'articolo cosa diceva. Insomma, hanno buttato l'acido in faccia a delle donne, bambine, non so l'età, perché imparavano a leggere e a scrivere. La donna islamica deve rimanere ignorante, perché se comincia a ragionare dice oh, qui c'è qualcosa che non va qua, com'è che io valgo il 25%? E allora deve rimanere nell'ignoranza.
E perché Dio protegge Israele e la benedice contro questi paesi musulmani, visto che Israele stessa è lontana da Dio, almeno da Gesù, e hanno anche crocifisso Gesù. Quindi Israele non è più il popolo di Dio così speciale. Perché ancora sta andando bene, o diciamo almeno sta andando meglio degli altri paesi intorno a lei?
Ma guarda, Osea capitolo 3, vai.
Osea 3. Cominci a leggere?
3 fino al 5. Cioè, come sapete, il profeta Osea, Dio, sai il profeta deve obbedire, no? Quello che Dio gli dice. E un giorno, così come Dio ha detto a Abramo sacrificami Isacco, va bene? Così ha detto Osea vai e comprati una prostituta e quella è tua moglie.
Oh.
E Osea dice grazie del regalo signore, vado subito. È andato, si è comprata una prostituta, una battona, va bene? Qualche vicolo di Genova, non so dove l'ha trovato, o di Milano o di Bologna, dov'è? E se l'ha sposata. E allora Dio gli dice al verso, Osea dice alla sua moglie, figlia di buona donna, Osea 3:3, cos'è che gli dice?
E gli dissi, aspettami per parecchio tempio, non ti prostituire e non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te.
Capito, il marito dice alla moglie, senti, ascolta le istruzioni, oggi vai fuori per cortesia, vai al supermercato e compra un po' di sale, un po' di zucchero, e qualche chilo di pollo che facciamo una barbecue. Dice, no, gli dice aspettami, non ti prostituire per cortesia. Sì, d'accordo, per quanto tempo poi ti farò sapere. Cioè, capisci che discorso che gli fa questa la moglie? Gli fa non ti prostituire e aspettami per parecchio tempo. Attenzione, questo è il profeta Osea.
Sì.
Questa prostituta chi rappresentava?
Israele.
Quindi Dio dice a Israele aspettami, non ti prostituire. Israele da Osea in poi non era famosa per le prostituzioni e adulteri spirituali. Infatti ai tempi di Maccabei fino a Roma difendevano Israele, difendevano la Torah, la Bibbia, e per 2000 anni Israele non ha adorato idoli. Infatti per questo sono arrivati fino ad oggi.
Quindi hai imparato la sua lezione sull'idolatria?
No, non ancora. Aspetta, sto cercando di rispondere alla tua domanda, ma comincio un po' da lontano. Verso 4.
I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici.
Allora sta dicendo qua Dio, per molto tempo saranno senza re, non più re Davide, niente, senza capo, senza sacrificio. Perché senza sacrificio?
Il tempio sarà distrutto.
Il tempio fu distrutto dai romani, no? E senza statua, senza efod, senza idolo domestici. Quindi senza idolatria. E qui arriva la piccola bomba, verso 5.
Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore loro Dio e Davide loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni.
Attenzione, quando dice Davide nel Vecchio Testamento rappresenta
Gesù.
Cristo, rappresenta Gesù, ok? Va bene, e quindi sta dicendo qui che gli ebrei cercheranno Gesù al tempo del, ancora non l'hanno fatto, però la stragrande maggioranza sì, va bene, perché gli ebrei oggi dovrebbe essere almeno tanto quanto i musulmani, 1,5 miliardi, invece sono 20 milioni nel mondo, perché si sono convertiti tutti, sono diventati protestanti, cattolici, pagani, eccetera, e quindi sono rimasto giusto un rimasuglio, giusto perché le promesse di Dio non vengono ignorate. E allora dice che la profezia dice i figli di Israele torneranno a cercare il Signore loro Dio, ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà, quando?
Negli ultimi giorni.
Capisci perché Dio sta benedicendo Israele? Israele è il popolo promesso di Dio. Capito? Cioè Dio gli ha promesso che negli ultimi giorni cercheranno il Signore. Dove lo vediamo questo? Lo vediamo in Zaccaria 12 e 14 e Apocalisse 11. Vediamo la conversione di Israele. Va bene, terremoto, Apocalisse 11, terremoto a Gerusalemme, 7.000 muoiono e la rimanenza della gloria a
Dio.
Si convertono a Cristo. Vedono il rapimento. Infatti dice Gesù, Matteo 24:29, dice quando lui ritorna le tribù della terra faranno cordoglio. Zaccaria 14, quando Gesù ritorna, Zaccaria 14, Israele farà cordoglio. Perché? Abbiamo sprecato migliaia di anni, abbiamo crocifisso il Salvatore. Disgraziati noi, si butteranno la polvere sulla testa, stracceranno le vesti, abbiamo crocifisso Dio nella carne. Capito? E allora si convertiranno ed entreranno, questo sarà dopo il rapimento, questi saranno the left behind, lasciati indietro. Il popolo di Dio diventeranno cristiani come noi adesso e vivranno come noi adesso nel millennio, mentre noi saremo
con Gesù.
Con Gesù. E celebrare le nozze
dell'agnello.
Io avrei finito,
speriamo,
se volete, a celebrarle, cioè, o lo faremo da sposa o da invitati. Tutti vogliamo essere sposa, Dio, ma qui quelli che sono fedeli, quelli che sono fedeli, che amano Gesù più dei soldi, più del mondo, più della religione, più della politica, più della casa, più della macchina, più dei vestiti, quella sarà la sposa di Cristo. Va bene, non devi essere grande evangelizzatore, no, devi solo essere a cuore pieno.
Amen.
Evangelizzatore grande o piccolo.
Amen.
Perfetto o meno perfetto, in gamba o meno in gamba o senza gambe, l'importante è che sia a cuore pieno. Allora si è sposa di Cristo.
Amen.
Matteo 25:1, Apocalisse 19:7, Secondo Corinzi 11:2.
Grazie,
sono
Gesù.
Sposa di Cristo.
Amen.
Angelina.
Ci fermiamo qui con le profezie, le notizie, e facciamo un intervallo e poi andiamo ad alcune testimonianze.